Le 10.30 tutti in classe Radio 1, bentornati da Paola Guarnieri. Siamo agli ultimi giorni di scuola, qualche scuola ha già chiuso, qualche scuola chiude oggi, qualcun altro chiuderà nei prossimi giorni. Insomma, è veramente la fine di un anno scolastico, fine di un anno in cui insegnanti, presidi, segretari, studenti hanno colto nelle aule, nelle stanze, nelle scuole un inquilino un po' saccente, educato, sempre disponibile, ma molto ingombrante. L'intelligenza artificiale, strumento, ricordiamolo, strumento sicuramente che ancora non ha trasformato radicalmente la didattica come potrebbe, ma ha aperto delle crepe, ha mostrato l'insensatezza e l'inadeguatezza di certi processi che ci portiamo dietro da troppo tempo, compiti, verifiche, elaborati scritti, per dirne qualcuno. La domanda che si sono fatti molti quest'anno nel settore non è stata come bloccarla, come evitarla, ma come starle accanto, come trasformare un ospite ingombrante in un interlocutore utile, un socio. Il nostro ospite di oggi è uno di loro, benvenuto Daniele Barca, preside dell'Istituto Comprensivo 3 di Modena, benvenuto.
Grazie.
Che ha scritto appunto un libro a metà tra diario di bordo, manuale travestito da romanzo, che si intitola proprio Il socio, cronache di un anno scolastico aumentato, pubblicato con Win Suola. Allora, prima di andare con il mio interlocutore a vedere che cosa vuol dire, cos'è stato questo anno, così come saranno quelli che verranno, i nostri recapiti 335-699-2949 per scrivere sms e whatsapp. Siamo su RaiPlay Sound, potete riascoltare queste e le altre puntate, mi trovate su tutti i social e poi la mail per scriverci tutti in classe @rai.it. Allora, Daniele Barca, che prima di preside a Modena, che prima di scrivere questo romanzo, l'ha scritto lui, l'ha scritto l'intelligenza artificiale,
chi lo sa,
lo scopriremo alla fine probabilmente, avevi scritto un altro libro, che forse è un po' più manuale, che si titola L'inateso, sempre a tema intelligenza artificiale a scuola. Allora, dall'inateso al socio, che cosa è successo?
Beh, un anno fa, quando si affacciava l'intelligenza artificiale sui banchi di scuola, tra l'altro nella mia scuola abbiamo un percorso che ormai è iniziato nel 2020 di smontaggio dell'intelligenza artificiale, si chiama Lucy, è un vero e proprio curriculum che prende il nome di Syllabus.
Siete scuola polo delle avanguardie educative, quindi già da un po'
sì,
vi muovete
poi
sulle...
Siamo scuola polo per la transizione digitale, adesso anche snodo formativo per l'intelligenza artificiale, diciamo, e mettiamo
punto di riferimento,
mettiamo in campo sì, le nostre competenze. Beh, lì l'idea era, la prima idea che abbiamo da chi non conosce l'intelligenza artificiale è che sia qualcosa di meraviglioso, no? Lo wow effect, no? E quindi l'inatteso, noi aspettiamo da questo software, perché alla fine sostanzialmente banalizzando tanto è un software, che ci dia una risposta nuova, qualcosa di imprevisto. In realtà l'inatteso è quanto di più atteso ci possa essere. Faccio l'esempio con quando torniamo a casa, no? Ieri sera era domenica, torni a casa, apri frigo, devi mangiare qualcosa, cucini quello che c'è dentro. Allora, l'intelligenza artificiale, con probabilità, calcolo statistico, gestione dei dati eccetera eccetera, cucina quello che c'è in internet. E questo è un tema importantissimo. Basta pensare per esempio alla teoria dei generi, a tutta una serie di ideologie che, essendo spesso molto diffuse anche in rete, portano a risultati narrativi da parte della stessa intelligenza artificiale che vanno in una direzione piuttosto che in un'altra. Quindi io sono partito da lì, da questa riflessione. E poi però quest'anno anche con l'editore volevamo fare una cosa un po' nuova, e anche nel dialogo, no, in qualche maniera con la professa, questo è un altro dei misteri
che
gira,
è la protagonista,
intorno a
un
questo...
po' kafkiano come
sì,
nome.
Sì, perché c'era questa idea dell'ES, no, Gregor Samsa eccetera eccetera. Vengo sempre dall'insegnamento della letteratura,
c'è il filologo che preme.
E quindi l'idea era proprio un po' di interrogare questa intelligenza artificiale. Questa intelligenza si presenta così, dicendo, chiamando la pro S, socio. Quella non ci sta, non va bene.
Come
io che faccio la professoressa mi chiamo i soci. La professoressa è in una terza media, hanno gli esami, hanno tutto un anno davanti, arrivano i finanziamenti del ministero, la normativa impone di fare delle robe, e così inizia a sfidare, se vogliamo usare la parola giusta, il suo socio, che in questo caso è Gemini, che siamo una scuola Google, quindi in qualche maniera siamo proprio in un circuito internazionale di scuole che lavora su questi temi. E immagina
la cronologia di un anno che verrà sulla base di quello che è già successo, certo, nei mesi che ci stiamo lasciando alle spalle. Citavi, Daniele, un quadro normativo che impone l'anno che verrà, il 2026-2027, che inizia a settembre, impone in questo anno che verrà di tenere conto dell'intelligenza artificiale. Se ne è accorto il Ministero, se ne è accorta l'Unione Europea, non si può più evitare. Che cosa ha di speciale questo quadro normativo? Ricordiamo quali sono i punti e cosa cambiano rispetto a quello che ci stiamo lasciando alle spalle oggi o in questi giorni.
Sì, diciamo che i due pilastri fondamentali sono le linee guida dell'intelligenza artificiale e, per quanto riguarda il primo ciclo, perché io sono in un comprensivo, quindi
elementari e medie
e infatti anche bimbi dell'infanzia dai 3 ai 14 anni. Nel caso delle linee guida del ministero, il grande tema centrale sono due grandi temi: l'umanizzazione, quindi cercare di trovare sempre l'uomo al centro, tema che proviene dalle AI Act dell'Europa, ma tema che proviene anche dai pronunciamenti dell'UNESCO. E quindi, perché l'UNESCO,
Human in the loop, no?
Sì, infatti l'UNESCO nel 2024 ha fatto proprio delle linee guida per gli insegnanti, per gli studenti, hanno fatto anche una grande manifestazione a Parigi Parigi, dove come scuola siamo stati invitati a raccontare proprio quella che era la nostra esperienza. Quindi questo è il primo focus. Il secondo focus importantissimo è quello della, cioè per meglio dire, la gestione dell'identità,
soprattutto quando si ha a che fare con degli studenti che hanno meno di 14 anni e che secondo queste linee guida, queste regole che ci dà l'Europa, non possono avere accesso a determinate piattaforme. Infatti il primo dubbio che si pone la prof S nel tuo romanzo Il Socio, come si risolve, come si affronta questo primo dubbio?
Si affronta lavorando insieme in classe con un account della prof e su prodotti. Poi alla fine l'intelligenza artificiale come dire, elabora dei prodotti in maniera più veloce, completa, con molti dati eccetera eccetera, che vengono ripresi dai ragazzi, rielaborati sui loro quaderni, sui loro dispositivi, sui loro strumenti, in maniera da provare a metterci dentro un po' di creatività e un po' di umanità. La prof sai che fa a fine giornata? Tutti questi appunti del suo dialogo li riporta su un quadernetto azzurro, celeste per essere precisi,
cartaceo,
da qui la copertina del libro,
che è un po' vintage,
ma al tempo stesso è, come dire, un ricordare a se stessa quello che siamo, no? Oggi c'è un grande dibattito sulla scrittura manuale, eccetera. Certo. Il grande tema non è tanto solo scrivere, ma scrivere. Allora comunque scrivere. Allora rispetto a questo, quello che fanno, non potendo fare altrimenti, rielaborano quelle informazioni sui loro quaderni, sui libri, utilizzando il socio appunto come un socio, una specie di sportello a richiesta, con il quale dialogare e provare a costruire dei contenuti, dove sia più importante non tanto il prodotto, perché il grande tema, la grande sfida è questa, ma il processo, come ci arrivo?
E quello deve essere il focus, quello vale nelle varie fasi dell'insegnamento, dell'apprendimento, che includono anche per esempio il momento della valutazione, no? Ci arriviamo. Prima però citavi il fatto che l'uomo deve rimanere al centro, questo slogan che sentiamo ripetere da anni, se ne è accorta l'Europa, se ne è accorto anche Papa Leone, che è l'ultima, la prima enciclica, Magnifica Humanitas, parte proprio da qui, no? Parla di disarmare l'intelligenza artificiale, si parla nell'enciclica anche tanto di educazione, di come deve cambiare l'educazione, di come l'educazione debba rimanere un presidio da questo punto di vista. E questo vuol dire una cosa prima di tutto, che un preside deve sapere, con cui deve avere a che fare un dirigente, cioè vuol dire che il ruolo degli insegnanti cambia profondamente, e non diventa, diventa un mediatore. Nel testo il tema è molto affrontato ed è oggetto anche di pensieri, riflessioni da parte della professoressa. Prima di capire come tu l'hai affrontato, sviscerato, sentiamo su questo quello che ci ha raccontato Andrea Colamedici, filosofo, editore, autore, scrittore. L'ultimo libro si intitola Arcipelago delle realtà, ha fondato anche una casa editrice, un festival, è docente, insegna prompt thinking allo IED di Roma. Insomma, sul tema dell'intelligenza artificiale Colamedici si interroga da tempo e gli abbiamo chiesto proprio rispetto al ruolo dei docenti come l'intelligenza artificiale lo modifica in maniera, lo dici anche tu Daniele nel tuo libro, irreversibile. Ascoltiamolo e poi lo commentiamo insieme.
In realtà il docente oggi è una delle ultime figure portatrici di senso. In un momento in cui quanti stanno cercando di prendere veramente le misure con l'intelligenza artificiale, ovviamente anche la scuola deve cercare di trovare una quadra. I docenti oggi hanno la possibilità di ripensare il proprio ruolo, proprio perché cultura oggi non è più l'accumulo di nozioni. L'accumulo di nozioni è qualcosa che si può produrre in pochissimo tempo e non generare nulla di fede. Cultura, come diceva Gramsci, non è un magazzino, ma è la capacità di intessere relazioni tra sé e gli altri. La conoscenza è la rete, ciò che conosciamo, ciò che sappiamo, non è la mera informazione, ma ciò che succede quando le informazioni si collegano tra di loro.
Salvare la relazione vuol dire anche non concentrarsi più sulla performance, ma sul processo. Quindi vuol dire cambiare anche il modo di valutare, per esempio, gli studenti. Come?
Gli studenti oggi possono produrre un testo meraviglioso in 20 secondi e non averne nessuna responsabilità e non averne alcun merito. Oggi però abbiamo anche la possibilità di guardare il procedere, il pensiero nel formarsi.
Che vuol dire?
Faccio parte di una giuria ad un'università cinese che fa un test scritto con l'intelligenza artificiale. La prima cosa che abbiamo deciso è quello di valutare non soltanto l'output, non soltanto il testo, che sarebbe impossibile dire dove finisce l'umano e dove inizia la macchina, c'è soltanto il merito della macchina oppure no, ma ci devono consegnare il processo, ci devono dare cioè il modo con cui hanno lavorato con l'intelligenza artificiale, che domande gli hanno fatto, quanto hanno saputo metterla in dubbio, quanto hanno saputo non farsi basare la prima risposta. Quindi ora la valutazione dello studente non può passare più soltanto dal testo consegnato magari con un lavoro fra casa, ma passa molto di più dall'orale, dalla capacità di essere relazioni tra campi diversi di conoscenza, dalla capacità di utilizzare in maniera consapevole quegli strumenti che vengono spesso bollati come antieducativi.
Come lei ha detto, dare questi strumenti in mano a qualcuno, in questo caso pensiamo agli studenti, senza accompagnarli è da irresponsabile. Quindi vuol dire che l'utilizzo di questi strumenti presuppone costantemente una guida, soprattutto per chi è più giovane, meno esperto e a scuola appunto.
Presuppone costantemente una guida per gli studenti, ma presuppone costantemente una guida anche per i docenti. Non ci si può fermare, per apprendimento, bisogna farsene una ragione. Quanto possa essere doloroso, quanto possa essere oggettivamente faticoso per un docente che ha fatto 30 anni, 40 anni con una determinata forma mente, su un determinato corpus e con determinate capacità che doveva sviluppare, oggi non si può smettere di imparare a usare l'intelligenza artificiale. Mi è capitato in formazioni con docenti, sia universitari che scolastici, di ricevere la stessa domanda, cioè quando posso smettere di imparare ChatGPT? Mai, non puoi smettere di imparare ChatGPT. Finirà magari ChatGPT, avrà un declino, ne arriverà un'altra, ma il punto è che non puoi più smettere di imparare quel linguaggio, perché quello è il linguaggio con cui si investe una buona parte di mondo, è un linguaggio con cui si apprende, con cui si rischia di perdere conoscenza. Allora a maggior ragione devi saperlo usare, devi essere nella condizione di saper valutare il modo che lo studente lo utilizza. È difficilissimo, è impegnativo, è sproporzionato rispetto al valore che ha gli insegnanti, al modo in cui li paghiamo, al modo in cui li troviamo. Però quell'educazione lì, quell'accompagnamento, quella capacità di essere appunto docenti, senso di sapere cos'è che l'altro può imparare, è difficilissimo, perché non siamo mai stati così tanto esposti ad una molle monumentale di informazioni. Il grande inizio proprio, come faccio a dire giusti no? Come faccio ad orientarmi a costruire un percorso?
Come faccio è la domanda che insomma aleggia in tanti settori, in realtà in tanti ambienti, anche nella scuola, dal momento che l'intelligenza artificiale, dicevo all'inizio, è un inquilino ormai un po' ingombrante, è entrato, non lo si può più evitare, ci sono delle norme, ci sono delle regole che ci dicono di farlo, magari meno ci dicono come farlo, e allora dobbiamo un po' capirlo strada facendo. Andrea Colamedici, filosofo, scrittore e docente, ci ha dato un po' di risposte. Daniele Barca, vedevo che annuivi quando si parlava di valutazione, quando si parlava di conoscere il linguaggio per saperlo usare, quando si parlava anche di formare gli insegnanti, che è un grande tema, noi in classe l'abbiamo affrontato tante volte. Soprattutto c'è un punto, no? Noi dicevamo all'inizio l'Europa, Papa Leone con l'enciclica l'Europa, con le AI Act, ci ricordano che l'uomo deve essere al centro. Noi a scuola forse dobbiamo ricordare che il docente deve essere sempre accanto allo studente. Questo è un punto fermo, no?
Sì, era molto interessante nell'intervista il passaggio su prodotto e processo. Per la prima volta abbiamo una... Questo è sempre valido per le tecnologie, anche per i motori di ricerca, però per la prima volta abbiamo davvero una tecnologia che in qualche maniera è concentrata sul prodotto e ci fa dimenticare un po' il processo. In realtà anche nella scuola quadrata media talvolta noi non so quante volte, ma talvolta noi dimentichiamo il processo, perché se comunque è librocentrica, come la stragrande maggioranza della scuola italiana oggi, non è un pregio, un difetto, è la nostra tradizione, è comunque centrata sul prodotto e quindi sul libro,
sull'output,
studiare,
no?
Sull'output,
risultato,
sulla performance, sul libro che io devo studiare, su quello che devo restituire, sul riassunto che ci devo fare. Io ho passato il mio biennio di liceo da studente a fare i riassunti e analisi logica dei promessi sposi, capito? Quindi capisci da che mondo vengo, insomma. Se quello è il focus, ci siamo dimenticati invece del processo, che è il vero change didattico. E allora forse, paradossalmente, ciò che sembra così distante dalla scuola vera ci riporta nella scuola vera, che è lo sguardo. Nel socio, la prof, che è una che legge...
Facciamo qualche esempio per capire come se la cava lei. Tu nel libro lo racconti, fai proprio degli episodi scolastici,
beh,
no?
Sì, le sue letture sono naturalmente di indirizzo, no? Legge degli autori, tra cui Albino Bernardini, Un anno a Petralata, eccetera. Tra l'altro c'è una copertina molto bella di una delle sue edizioni in cui lui, maestro anziano, si china sullo studente. Allora un po' questo è l'atteggiamento della prof, provare a chinarsi sullo studente per cercare di capire da quel testo prodotto dall'intelligenza artificiale che cosa ricavare di buono. Il processo di cui parlava nell'intervista, no? Cercare di lavorare per esempio sulla domanda e non più solo sulla risposta. E allora a un certo punto viene chiesto di fare l'analisi di un testo. In questo testo che è stato creato dai ragazzi, a un certo punto la neve è cadda. L'intelligenza artificiale sarà impossibile, cioè la neve no.
Non è
può
logico.
Essere, non è logico una cosa del genere. E lì la prof interviene, lo blocca. No, questo è il nostro spazio. Cioè, quello è proprio lo spazio in cui stiamo umanizzando. Naturalmente è un lavoro che va fatto quotidianamente, è un lavoro di cura, di attenzione, di lettura dei testi. Perché se semplicemente si torna alla procedura, spiegazione, assegnazione compito e restituzione a casa, dove lo studente non ha i vincoli del GDPR, per capirci, beh, il gioco è facile. Non c'è confronto. Io durante l'attività invece riesco a mettere le mani in pasta, a modificare i testi, cosa che molti fanno, non credo tutti, e in qualche maniera può essere quello che ci salva proprio dall'utilizzo di questo strumento.
E c'è il tema qui che emerge a tratti nel tuo discorso, nel tuo racconto, della valutazione, no? L'abbiamo anticipato prima. Concentrarsi sul processo invece che sul prodotto vuol dire cambiare radicalmente il modo in cui valutiamo i nostri studenti. Siamo nel momento degli scrutini finali, si chiudono le scuole, si devono fare le pagelle, tutti i bambini, i ragazzi, le famiglie aspettano il voto, il giudizio. E come si fa? Ecco, deve cambiare totalmente il modo di valutare i nostri studenti. Come?
Deve essere in parallelo col cambio di metodologia, perché nel momento in cui modifichi il lavoro sul processo devi trovare anche la chiave per valutare questo processo. Poi la norma, le linee guida vietano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in maniera diretta per valutare lo studente. Tuttavia, una volta che...
Cioè io non posso dare ai chatbot, a Gemini, a ChatGPT il quiz fatto, il tema fatto allo studente, dire mettimi un voto.
Sì, lo faranno in molti. Non si può.
Non si può.
Neanche dire. Però, avendo la possibilità di gestire una marea di dati non banali e di confrontarli anche quando riguarda l'insegnante, che può anche andare in rete, no? no? Diversamente dai nostri studenti, gli under 14, ma comunque minorenni, e dobbiamo tutelare l'identità digitale, di confrontare con altri lavori simili o con i propri. Perché una volta che io creo un thread, una storia mia, lui continua a lavorare anche su quella storia, certo. Provare per credere, è molto interessante questo processo. E allora fare una valutazione che sia su quello che il ragazzo sa fare, su quello che sa prendere, su quanta fantasia ci ha messo, su quanta creatività ha inserito all'interno del processo, piuttosto che fermarsi alla valutazione finale, dove la valutazione finale è proprio pane per i denti e intelligenza artificiale. Lui ti dà, no? Il pacchetto bello, certo, confezionato. Ovvio che un professore con una grande competenza sul tema di cui si occupa può fare, può andare a capire se effettivamente le risposte del toro sono risposte importanti, ma è anche vero che, come dire, nella stragrande maggioranza dei casi, risposte su temi culturali non dico che siano azzeccate, ma sono sicuramente centrali.
Un ascoltatore ci scrive, un tema l'abbiamo sfiorato soltanto prima, questo continuo aggiornarsi obbligatorio per non rimanere indietro costringe però a studiare sempre nel corso di una carriera. Bisognerebbe allora premiare l'impegno costante, remunerarli bene, oltre quelle che sono gli attuali stipendi, soprattutto in Italia. Tasto dolente.
Questo è un tema importante. Probabilmente.
Tu come hai fatto nella tua scuola con i tuoi insegnanti? Quanti ne hai, docenti?
Io in tutto sono 140 tra infanzia, elementari e medie. Cerchiamo di valorizzare quelli che partecipano, quelli che entrano nei processi. Cerchiamo anche di non solo di fare formazione, di farli andare fuori, perché poi queste cose si raccontano anche alle altre scuole, no? La mia è una scuola molto visitata, quindi molti mi chiedono: ma perché non.
Ci sono stata anch'io.
Perché non mandi dei tuoi insegnanti? Il grande tema della scuola è che non è ancora sistema sempre. Ciò che può funzionare in una realtà magari non funziona in un'altra. Però ti dirò un'altra cosa: non è solo un problema di stipendi, a mio parere, che è un problema importante, naturalmente, perché sono stato anche insegnante, ma è un tema di statuto del docente. Cioè, che significa stare accanto a un ragazzo? Significa anche lavorare in una maniera differente, ma sono temi su cui veramente andiamo a buttarci un ginepraio non banale. Attualmente probabilmente dovrebbero anche forse cambiare, a fronte di remunerazioni differenti, i contratti. Questo però è un mondo che
risaliamo ancora più indietro. Ci ascoltiamo Coez e poi continuiamo a parlare con Daniele Barca di Suola Intelligenza Artificiale.
Le mani nelle tasche, sulla felpa brasche, ballavi senza casche, in aria senza paste. Ti ricordo così, prima di sto casino, vorrei fossimo lì, vorrei fossi vicino. Parole tanto grandi da non contenerle, siamo cresciuti a sberle, puntando alle stelle. Per tutto ciò che ottieni perdi qualche cosa, prima non lo sapevo, ora so bene cosa. Siamo ancora in salita che spingiamo quella bici senza la catena. Non avevamo santi dalla nostra, ma tu avevi sempre una preghiera. Ma tu tiro dritto su quest'autostrada, voglio solo sparire da ogni radar. Ogni mossa sbagliata diventa una lezione, cambiamo così tanto da non riconoscerci nelle persone. E mi rigiro in questo letto così forte che mi sveglio con la nausea. Tutte queste sostanze complicano solamente invece di darci una pausa. Ma tu ti immaginavi a finir male così, dico ci vuole una laurea, bisogna essere bravi, ma tu non ci pensavi.
Ci vuole una laurea, canta Coez. Nel senso che serve studiare sempre, questo è quello che noi traiamo da il brano che di Coez. Noi stiamo parlando con Daniele Barca, che è autore del libro Il Socio, cronache di un anno scolastico aumentato, in cui racconta come l'intelligenza artificiale ha già in parte cambiato e modificherà sicuramente l'anno scolastico che viene. Nella cronologia dell'anno, Daniele, che tu racconti, ogni mese corrisponde ad un appuntamento scolastico. C'è la burocrazia, ci sono gli esami, le interrogazioni, le gite, si parla anche di come gli studenti usano l'AI, come l'intelligenza artificiale come confessore. Ci sono i dati di Telefono Azzurro e Save the Children che ci dicono che bisogna intervenire perché in tanti la usano non nel modo corretto.
È un dato in crescita, è un dato assolutamente in crescita. I due protagonisti, i due ragazzini protagonisti, Anna e Marco, hanno una non è accettata dai ragazzi, vorrebbe capire perché non si innamorano di lei. Lui ha perso il papà e quindi cerca di capire il senso della della sua vita, e la prof interviene nel senso che prova a costruire un dialogo. Qui il grande tema è che se io mi rivolgo a 14 anni a una macchina per avere delle risposte esistenziali, vuol dire che l'adulto non mi ha ascoltato. Altra cosa è l'adolescente che rifiuta, dice contro, chiude la porta, eccetera, ma finché si chiude la porta c'è per il cuore, dice la professa a un certo punto. Il grande tema è quando si rinuncia a questo ruolo. Ora, a parte i bandi, le norme, ora c'è tutto un lavoro sulle competenze non cognitive, che la legge 22 del 2025,
che è un'altra novità dell'anno che arriva,
non dovrebbe diventare una materia. Come fai a insegnare a essere empatico? Hai voglia? C'è gente che io conosco a 60 anni non è mai diventato empatico,
eppure insegna.
E allora su questi temi è importante proprio in qualche maniera che si sviluppi la capacità del docente di stare accanto allo studente. Accanto vuol dire ascoltare, perdere tempo per ascoltare. Questo è la sfida grande.
E in questo non possiamo non citare Edgar Morin, appena scomparso, che citando Montaigne diceva: no, a scuola bisogna fare teste ben fatte, non teste ben piene. E teste ben fatte è anche il titolo di un suo saggio, in riferimento al ruolo dell'adulto e a quello che la scuola deve fare. Come
l'intelligenza artificiale è la campionessa delle teste ben piene,
esatto,
perché è perfetta, cioè ha proprio questa capacità di riempire, di fare prodotto, di tirare fuori un out.
Senti, in 30 secondi due temi: esame di terza media, cioè sei in una comprensiva, i tuoi studenti affronteranno tra poco l'esame di terza media, ma soprattutto la lunga estate che arriva, che anche voi come scuola avete imparato a usare in maniera costruttiva. Come?
Esame terza media, rischio intelligenza artificiale, la tesina. Aboliamo la tesina,
esatto.
Non c'è scritto da nessuna parte di la tesina. Si può fare un lavoro multidisciplinare fatto molto bene, dove si tirano dentro le competenze. Noi la chiamiamo roadmap, dove lo studente realizza una sfida per se stesso, per la famiglia. Si va dalla tenda dell'aula adolescente dove entra il sole, alla cassa dove si mettono dentro i bigliettini con i propri desideri, al mini sito se vuoi fare da grande il veterinario, alla lavagna che c'è, che campeggia all'ingresso della scuola, dove si segnano gli appuntamenti della scuola.
Progetto.
Un progetto, un'idea, una sfida.
E
sull'altra
poi?
Invece c'è il piano estate. Credo che tutte le scuole abbiano attivato qualcosa tra giugno, luglio, qualcuna anche a settembre. Noi lo chiamiamo, storicamente si chiamava GIT, che era l'idea del dono perché era gratuito per le famiglie.
E ci dobbiamo fermare.
Vabbè.
Lo scopriremo grazie a Daniele Barca, Ludovico Supa in regia e Giovanni De Palma alla parte tecnica. Noi torniamo lunedì prossimo, si parlerà anche di maturità. Da Paola Guarnieri, buon lunedì.
Radio 1, un mondo da sentire.